Buonasera Anderson a tutti, ben ritrovati da Andino e Anduca dopo una lunghissima pausa invernale, a dire il vero, che ci ha tenuti un po' fermi più che altro per motivi tecnici e riorganizzativi. A breve avremo delle grandi novità, ve le dico proprio veloce perché questa sera abbiamo un ospite speciale, come avrete potuto vedere dalla locandina, e un vecchio amico che torna a trovarci, era già stato con noi diverse volte, soprattutto all'inizio di questa avventura radiofonica, però insomma adesso ve lo saluto e ve lo faccio salutare subito. Le novità tecniche, detto proprio in tre secondi, sono che da quest'anno avremo in redazione più partecipanti, ovvero più conduttori, o meglio ancora dei binomi di conduttori che si avvicenderanno a quella che è stata la redazione odierna, ovvero quella di composta da Anduca e da me. Saranno redazioni o miste o su base regionale, tutti appartenenti alla banda Andersen, che diciamo speriamo possano insomma portare un po' di variazione, un po' di cambiamento. Ecco, non volevamo diventare troppo noiosi e autoreferenziali, quindi abbiamo pensato di sviluppare il progetto in tal senso. Comunque avremo modo di riparlarne, di ritornare sull'argomento. Non voglio rubare neanche un secondo al nostro Andrea, che molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici ricorderanno per i bei racconti motociclistici che ci ha portato in passato. Anduca, puoi salutare anche te dopo la mia breve...
Ti lasciavo parlare. Ecco. Buonasera a tutti, cari nostri amici ascoltatori. No, niente, sono felice che abbiamo rincominciato con la nostra consueta trasmissione. Mi fa molto piacere che Andrea è qui con noi, che è sempre fonte inesauribile di aneddoti di viaggio e motociclistici. E niente, vi lascio la parola.
Ecco, come abbiamo anticipato, c'è con noi l'amico Andrea, motociclista non di lungo ma di lunghissimo corso. Un uomo e un amico che ha nella vita, oltre alla passione per la moto, anche moltissimi altri interessi e una vita sicuramente interessante, come interessanti sono i suoi racconti. Segnalo, giusto prima di farlo cominciare, detto che spendevo due parole basta per non perdere tempo, ma mi sono già portato via mezza trasmissione, segnalo giusto prima di iniziare un'iniziativa della quale è promotore insieme ad altri amici milanesi, ovvero la creazione di un'associazione che ricorda Almerigo Grills, che credo non abbia bisogno o necessità di presentazioni. Un evento di portata epocale, sappiamo che il giornalista, poi magari ci fa un cenno Andrea, che insomma è sicuramente ancora più informato di me, visto che di Almerigo è stato amico. E appunto, se vi interessa, andate a cercare sul web questa associazione neonata, vi farà sicuramente piacere e sarà anche interessante. Ebbene, adesso è giunta l'ora, visto che io sono un chiacchierone, di salutare, di presentare Andrea e di dargli la parola. Da adesso puoi parlare solo tu per tutto il tempo che vuoi.
Allora, intanto ringrazio per la citazione su Almerigo, che è stato un viaggiatore. Noi siamo stati tutti viaggiatori in moto, si può dire, o piccoli esploratori, ma di situazioni veramente facili. Almerigo è stato il primo inviato di guerra a cadere sul campo dal dopoguerra ad oggi, il primo. Almerigo ha inventato una nuova figura di reportage, che era quella della persona singola che faceva sia le riprese che l'articolo giornalistico. È mancato tantissimi anni fa, nel 87, non è mai stato riconosciuto come figura importante del panorama, perché era zero omologato, era molto indipendente. E noi amici, Merigo è stato un amico per tantissime persone, anni 70-80, e noi come amici l'abbiamo voluto ricordare istituendo un premio che sarà devoluto a giovani reporter, giovani inviati di guerra. Si può seguire, se avete voglia, su Facebook, si chiama Premio Giornalistico Almerigo Grills. È interessante perché parla di una persona veramente fuori dagli schemi, è una cosa molto seria, abbiamo una giuria molto molto qualificata di persone di tutte le estrazioni, perché Almerigo di base ha fatto questo lavoro ed è piaciuto a tutti quelli che l'hanno conosciuto, anche che non pensavano come lui, l'hanno apprezzato assolutamente. Poi dopo, quando è mancato, appunto, non essendo omologato, l'hanno completamente, l'ordine dei giornalisti l'ha molto silenziato. Adesso a noi sembrava il caso, per l'anniversario, per tutto, di riunirci, un gruppo totalmente trasversale, e onorarlo con un premio, che dia la possibilità a giovani di fare quello che lui ha fatto con molta difficoltà, cioè partire a fare questo lavoro, per cui noi ci dedichiamo. C'entra anche col viaggio, chiaramente, perché un reporter di guerra fa delle cose chiaramente estreme. Noi, io personalmente e i miei amici, non facciamo viaggi estremi, facciamo viaggi in moto, possibilmente viaggi in moto che ci portino in luoghi che primo non conosciamo e secondo siano veramente diversi e affascinanti, perché è bellissimo andare in moto. Voi potete scendere da Milano, andare a Bologna, a Firenze, fate l'eroica, fatto 80 km di sterrato in uno dei posti più belli del mondo, andate in Abruzzo, l'Italia è meravigliosa, andate a nord sui monti svizzeri che hanno dei passi da mille una notte, poi andate verso l'Austria, che è tutto, cioè l'Europa è meravigliosa in moto. Però è anche vero che la potenza fisica che ha l'Africa, l'Africa del Nord, non la possiamo ritrovare per gli spazi, per le dimensioni in Europa. Per questo motivo l'anno scorso abbiamo fatto un viaggio finalmente.
Andrea, scusami un secondo, ti interrompo giusto per il tempo di mandare il primo pezzo musicale, così almeno poi hai tutto il secondo blocco per raccontarci della tua ultima avventura e di quello, insomma, di cui ti andrà di parlare. Come sai, qui hai mano libera e non siamo come certi giornali che impostano e impongono argomenti. Dunque, allora, il primo pezzo è quello di mia scelta, poi altri due saranno stati scelti da Andrea e l'ultimo del buon Anduca, che è lì che mi guarda con fare ascetico, quasi non si sa se è la peperonata che non sta digerendo o se si stia addormentando. Vabbè, comunque ci ascoltiamo un classicone, lo so, non è da me musica americana, però ci ascoltiamo The Eagles con Hotel California.
Thank you. us here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Hotel California degli Eagles. Bene, allora riprendiamo da dove ti ho interrotto, e quindi della scelta di fare l'ultimo viaggio, del quale io ho visto un sacco di foto pazzesche, poi avremo magari modo di parlare quando ci racconterai dei mezzi che hanno partecipato. Prego, a te la parola.
Allora, diciamo che era un sogno nel cassetto. Io ho cominciato nel 78 ad andare in Marocco, poi sono andato sempre in Tunisia, ho fatto Marocco Tunisia alternati. Un anno solo abbiamo sforato senza permessi dalla Tunisia all'Algeria, e come nei film, quando vedi la nuvoletta che ti segue, dici: questi seguono noi, ma va, cosa volete che gliene freghi di noi? Ci siamo ritrovati nelle patrie galere algerine, perché seguivano veramente noi. Poi hanno capito, perché le ragazze si sono messe subito a piangere, hanno visto le facce, parlo di 20-25 anni fa, 30 anni fa anche, hanno visto le facce dei tipi e hanno pensato che non fossimo un commando, per cui ci hanno riportato al confine, solo che il confine c'era, c'è questo fiume fangoso, praticamente hanno dovuto anche trainarci fuori, perché sennò rimanevamo lì per un mese, chiaramente, per cui... La mia è sempre stato, ho sempre avuto questa fissa di Marocco e Tunisia. La Tunisia è molto piatta, però è vicina, per cui vuol dire che tu prendi un traghetto, fai 20 ore di traghetto, scendi, ti diverti, torni. Nel Marocco un viaggio più da organizzare, molto lontano. Adesso c'è una nave che consiglio a tutti, se avete voglia, fa Genova, Barcellona, Tangeri. Sono 2 giorni e 2 notti, però... Ricordatevi che se doveste andare in Marocco in moto ci mettete lo stesso 2 giorni e 2 notti, perché alla fine della fiera è lontano e arrivereste veramente stanchi. Qui ti piazzi, ti prendi una cabina e quattro amici, e insomma, cioè, due giorni passano abbastanza velocemente. Abbiamo organizzato questo viaggio a marzo dell'anno scorso, quasi improvvisandolo. L'ultima volta che ero andato in Marocco ero andato nel 98, perché poi ho fatto l'ultimo grande viaggio africano, ne ho fatti 14, ho fatto il capodanno del 99 in Tunisia sulle dune, bellissimo, eravamo in 50, è stata un'esperienza meravigliosa, abbiamo festeggiato 99-2000 in Tunisia. Nel 98 invece ho fatto questo viaggio in Marocco. Il Marocco del 98 era un Marocco completamente diverso dal Marocco dell'anno scorso. Sono rimasto completamente stupefatto. Cosa vuol dire questo? Che vuol dire che vale sempre la pena di andare, perché il Marocco ha qualcosa che gli altri paesi non hanno. Ha le dimensioni varie, si chiamano, cioè tu hai il mare che è molto affascinante, poi hai una catena dell'Atlante che è una catena abbastanza centrale con diramazioni in gole incredibili, poi tu scavalli questa catena dell'Atlante e per la prima volta da due anni, un anno o due, hanno aperto i deserti che erano stati chiusi per la guerra e per le varie guerre con l'Algeria, con i Tuareg, con i Berberi, con tutti quelli incazzati, insomma. Dovete calcolare che il Marocco è un regno, regna il re. Se voi pensate nel panorama geopolitico, dove regnano i re, c'è molta più calma. La Giordania è più calma e il Marocco è calmo, perché il re ha un potere assoluto. Cioè il re in una notte fa sparire 3.500 islamisti estremi e nessuno ne sa mai più niente, così come fanno gli altri regnanti dovunque.
Il re del Marocco, che fra l'altro, ti interrompo un secondo per fare un brevissimo inciso, il re del Marocco che fra l'altro ha sua sponte ha fatto una cosa che a noi in teoria dovrebbe piacere molto, nel senso il nostro ambiente e chi frequentiamo. Lui praticamente a un certo punto ha fatto nient'altro che mettere in atto, questo me lo raccontavano quando sono stato in Marocco io per un viaggio di lavoro tempo fa, praticamente ha fatto il mutuo sociale, cioè ha fatto quello che è stato teorizzato in Italia, è stato preso quasi paro paro, ha buttato giù tutte le catapecchie che c'erano in giro e ha fatto delle case, però non erano case come l'istituto delle case popolari nostro, nel senso lui ha dato la parte della proprietà delle case alle famiglie che le hanno occupate e parte rimaneva in mano del re, dello Stato, insomma, quindi in modo che uno non possa rivendersele per trarne profitto. Ecco, apro e chiudo e ricordiamo anche che il Marocco ha un PIL veramente alto. Cioè
esatto, e questo è esattamente quello che mi ha veramente stupito, perché è molto semplice. Intanto, come tutti i posti virgolette turistici, cosa conta? Conta l'arrivarci. Ecco, fate conto che l'aeroporto di Marrakech, confronto al 98, è 10 volte più grande. È come Ibiza, arrivano 200 voli al giorno. Quando arrivano 200 voli al giorno e tu hai un aeroporto moderno, vuol dire che tu hai un volo da Londra, due da Parigi, uno da dovunque. Cioè 200 voli sono una cifra disumana. Tant'è vero che quando sono arrivato in aeroporto ancora un po' dico, ma dove siamo? Civilissimi, molto civili, la scheda del telefono, due minuti, tutti gentili, non c'erano più bambini con bascisci, mancia. E ho notato questa cosa, questo grado, virgolette, però ho pensato, siamo a Marrakech. Io sapevo già che a Marrakech hanno costruito migliaia di ville, 7 golf hanno, e noi abbiamo scelto un albergo vecchio stile, molto bello, un po' fuori, proprio vecchio stile vero. Poi siamo andati in centro. Siamo andati in centro a Marrakech nel 98. Il centro era completamente di terra. C'era il souk completamente, la Medina era completamente terra. C'era solo un terrazzo dove potevi accedere tramite scale libere per berti su qualcosa vedendo la piazza famosa, e c'era solo un bar sopra i tetti, quello famoso che hanno fatto saltare. Noi arriviamo alla sera, prendiamo un taxi, siamo 20 anni, insomma dal 98 al 2023 sono tantissimi, sono tanti anni, ma non è che un secolo. Praticamente funziona così. Praticamente Marrakech è un unico bar sui tetti, la Medina è completamente asfaltata, sono fashion, ci sono le boutique. Chiaramente i francesi sono arrivati per primi, hanno fatto Riad, hanno fatto tutti questi hamburger, berghetti, ma soprattutto non ha praticamente più niente di quella specie di storia, di avventura che tu arrivavi nel posto, capito, che ti sembrava un po' di conquistare, perché in realtà andavi nella Medina e avevi gente che ti diceva qua sopra sushi, se vuoi mangiare l'hamburger buona lì, se vuoi la filetto della carne di Kobe giapponese lì. Era molto strano, è stato molto particolare. Tant'è vero che per uno come me, che l'ha vista nel 78, che poi l'ha rivista nel 93, 96, 98, da quel punto di vista lì, Marrakech, parlo, ha perso fascino. Ciò non toglie che ci tornerei domani mattina, stando due giorni a Marrakech, andandomene via e andando in giro. Cosa è successo dal 98 a questo giro? È successa una cosa incredibile. La scolarizzazione, quello che dicevi un po' tu del re evoluto. Il re ha capito, per una questione economica, perché? Perché il Marocco è comodissimo per i trasporti, sia per gli spagnoli, ma anche per i francesi. Per cui moltissime aziende hanno trasferito parte delle loro lavorazioni in Marocco, sia dalla Francia che dalla Spagna, soprattutto la tintura, la coloritura. Noi vediamo sempre queste foto di queste vasche di colori, non sono quelle, sono arrivate a livello industriale, però la manodopera è molto poco costosa e loro soprattutto hanno fatto una politica di scelta. Praticamente, secondo il mio amico dell'ente del turismo, mi ha detto una cosa semplice, mi ha detto le persone del Marocco che vogliono bene al Marocco stanno qua e lavorano, i malavitosi, i mafiosi marocchini, tutta quella gente che vuole guadagnare denaro facile prende e viene e va in Europa, parte dall'Italia, poi cerca di salire e invade l'Europa. Sono tutte persone a cui non gliene frega niente del concetto di impegno di lavoro. Quello che ha fatto moltissimo, che sembra una stupidaggine, è stata la squadra di calcio del Marocco. Quando il Marocco ha giocato bene, praticamente loro si sono, per la prima volta, mi raccontavano, si sono sentiti un po' nazione internazionale, cioè il Marocco, come capito, squadra di calcio che dovunque, calcolando i marocchini, sono i festeggiamenti dei marocchini in tutte le città del mondo sono stati chiaramente enormi perché sono tantissimi. In tutto questo però il re è stato molto molto lungimirante, ha scolarizzato tutto. Cioè, praticamente tu giri in moto, fai anche le piste, perché lui non ha, per esempio, ha scolarizzato, se scolarizzi devi fare delle strade normali, non è che puoi fare la scolarizzazione con una scuola in montagna e devi arrampicare. Per cui lui ha innestato una serie di strade in 5-6 anni, ma dovunque lui ha fatto la strada, che io nel 98 facevo come sterrato, praticamente a fianco, a 100 metri, a un chilometro, si aprono strade nuove, perché la verità è che il turismo marocchino è un turismo motociclistico e jeepistico, per cui è pieno di campi tendati, pieno dovunque di persone, molto pieno di viaggiatori, quelli famosi.
Chi rischia forse di fare un po' la fine, nel senso, poi bravi loro ad approfittarne, perché gli entra il grano, rischia forse di fare un po' la fine del Nepal, dell'Everest, che ormai è un turismo quasi di massa, mentre una volta era un turismo avventuroso, più di nicchia, più rischioso, più dove bisognava essere capaci. Adesso magari l'hanno fatto diventare un po' più alla portata di tutti.
Sì, però c'è un particolare, sono le famose distanze. Cioè, non si può esagerare, nel senso che tenere una pista, noi abbiamo fatto tante piste e poi abbiamo fatto tanti deserti. Allora, quando vai, per esempio, il deserto ha delle consistenze diverse. Tu vai alle dune famose di Merzouga, che potete vedere su internet, è una specie di agglomerato di una cinquantina di dune rosse che sono come borotalco. Allora, in quelle dune tu vai a fare lì, affittano anche le moto, arrivi in aereo, ti fai 2 o 3 giorni di dune e vai con le moto leggere, monocilindrici da enduro, e ti diverti. Al di fuori di quelle dune che sono, che si ergono dal nulla, poi non esistono altre situazioni del genere, esistono deserti o montagne. I deserti, per esempio, cambiano, perché a sud, dove vi avevo detto che siamo andati, praticamente eravamo al confine d'Algeria, siamo entrati in Algeria qualche volta, senza saperlo, c'era un lago, per fare la diga di Guarzazate hanno prosciugato il lago e per qualche mese milioni di pesci sono emersi, chiaramente, morivano soffocati togliendo l'acqua. Per cui si è formata una popolazione, diciamo, di pescatori che è sparita, finito l'ultimo pesce. Quando finisce l'ultimo pesce rimane un lago salato, per cui in Marocco c'è un lago praticamente uguale a quello che Bonneville in America, nello Utah, dove fanno tutte le prove delle moto.
Ecco, Andrea, scusami, ti interrompo un secondo, sì, che siamo un po' stretti con i tempi stasera. Allora, io lancio il secondo pezzo, che è di tua scelta,
sì,
un gruppo che io personalmente non conoscevo, mea culpa, quindi me lo ascolterò con interesse, e ci ascoltiamo gli Eels con Soul Tracker Part 1.
Luck. 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! Yeah.
Ed era Soul Tracker Part 1 degli Hills. Bene, Andrea, ti ricedo la parola. Eravamo arrivati al lago Prosciugato, che lago è praticamente un gemello del lago di Bonneville, il lago salato di esatto. Bonneville, famoso.
La cosa incredibile da cercare su internet è che c'è un pazzo che in mezzo a questo lago salato di 120 km ha costruito un bar a forma di nave Titanic. Per cui tu nel nulla del nulla del nulla ti ritrovi questa forma di nave, di cemento, un bar, dove le scialuppe dietro sono le stanze dove dormire. Ed è nel nulla, ed è incredibile, veramente devo dire, però è l'unico posto dove ci si può fermare. Quello che abbiamo notato andando a fine, purtroppo a fine febbraio abbiamo preso la più grande nevicata degli ultimi 50 anni. Il re ha dovuto mandare l'esercito a aprire i passi. Ma noi eravamo appena arrivati, non siamo riusciti, per cui siamo dovuti tornare giù e fare i wadi, cioè fare la parte bassa dei fiumi, per cui abbiamo preso un'acqua fredda, chi volava in acqua era rovinato, perché l'acqua che si gela dalle montagne, ricordate che l'Atlante va 2004-2005, per cui all'inizio, i primi due giorni, non potendo passare, abbiamo dovuto fare per forza i fiumi in disgelo. Io sono riuscito, non so che per miracolo, col mio GS100 vecchio a non cadere, però c'è gente proprio che si è, ha tirato il tirabile, per cui perché rimani bagnato, perché è un casino. I bambini non chiedono più le mance, non sono più ossessivi. La scolarizzazione di quella di cui parlavo è la vera novità, cioè loro sono riusciti a mettere una bandiera del Marocco in ogni piccolo posto ed essere, virgolette, tornati a essere un popolo. Per cui dove c'è una gestione proprio particolare di ogni villaggio, ci hanno spiegato. Per cui se c'è anche il mutuo sociale, figurati. Per cui mi è sembrata molto migliorata.
Sì, non si chiama proprio mutuo sociale, no, sarà mutuo però, reale probabilmente, esatto, perché l'ha deciso il re.
Però lì, per esempio, c'è una sensazione di insicurezza zero, mentre anni fa qualche volta i sassi, qualche volta insomma hanno sgozzato, mi ricordo, tre turiste, ma in realtà erano due matti. Cioè il problema vero è che non c'è il re, è cattivissimo, era uno stato molto di polizia. Noi abbiamo la fortuna che siamo andati in colonna, eravamo 30 moto, 5 macchine, per cui una colonna di 30 moto, 5 macchine, capisci che è un'organizzazione, qualcuno che va. La parte molto bella e interessante da spiegare, secondo me, è che quando tu vai nel deserto, il deserto è fatto appunto di varie densità. Per esempio, il deserto salato è sale, per cui è battutissimo. Allora, quando c'è sale, cosa fai? Tu puoi, nel deserto è importantissimo, questo lo dico io, ma molti dicono che non è vero. Ma siccome io sono prudente, io dico che è importante cercare di non andare mai nelle scie degli altri. Perché se tu ti metti in croce una scia di un altro, e il deserto, per esempio, ha fatto molto freddo, si è solidificato, poi tu da quella scia, per uscirci, rischi di volare. Per cui quando trovi piatto, è meglio stare nel piatto tutta la vita. Per cui il problema è se sono passate tante moto jeep prima di te. Noi eravamo a febbraio, per cui dormivamo nei campi tendati. Specifico che i campi tendati possono essere belli, belli, bellissimi e strabelli. Sono campi che trovi dovunque ormai, costano meno, hanno dentro un bagno, un filo d'acqua calda per cercare di lavarti, ma la notte del 28 febbraio, 1 marzo, 2 marzo, cioè se non dormi col pile, la lana, il cappello, quattro coperte e cerchi di muoverti, sei morto, perché di notte la temperatura va veramente giù. Io una sera ero talmente stanco, siamo arrivati nel campo più bello di tutti facevo la scopa, io facevo quello prudente, l'ultimo, e sono arrivato talmente stanco nel campo che sono entrato dentro la tenda seguendo un tappeto tra i più antichi del Marocco, ancora un po' mi scannano, perché ero così stanco che non vedevo più niente, sono arrivato al buio, perché ho voluto evitare le dune. Quando tu becchi le dune di sabbia con una moto pesante, tu devi solo pregare i dèi, basta. Cioè non hai nessun'altra possibilità, perché se per caso ti incassi nella sabbia fine, tu fine o lasci la moto oppure ti metti a scavare, il cuore ti parte, fa caldo, un inferno. Per cui su 35 una decina, tra cui me, ha fatto le furbate, cioè noi cercavamo di capito aggirare tutte le grandi dune, c'è cioè a dirti io stesso, quando hai le moto adatte lo fai, quando non hai le moto non adatte non lo fai. Le moto, c'era gente con i GS 1250, se si mettevano a fare le dune erano ancora lì a cercare. Per cui abbiamo fatto il deserto salato tutti in parallelo, hai capito? Fai tipo mucchio selvaggio, vai tutti nella stessa, vai in parallelo in modo che davanti è tutto vuoto, nessuno calpella, nessuno fa tracce per gli altri. Poi invece devi sempre vedere la mattina, perché molte mattine si è fatto freddo, il deserto è compatto ed è bellissimo. Invece tipo si è fatto caldo, il deserto non è compatto, a un certo punto tu mentre vai non te l'aspetti, affondi, capito, in una buca di mezzo metro. Però se vai piano non punti la ruota davanti. Qualcuno l'ha puntata perché la velocità fa tutto. Cioè noi possiamo dire quello che vogliamo in moto, ma se tu vai a 60 all'ora nel deserto, se cadi a 60 cadi nella sabbia. Se vai, noi abbiamo avuto a un certo punto, giuro, abbiamo avuto due che sono arrivati gli ultimi giorni, si sono presentati con due GS 1250 e praticamente hanno detto voi sapete andare, noi siamo molto stradali, poco fuori stradali. Praticamente siamo partiti la mattina e questi due ci hanno superato a 176 all'ora di cronometro sulla motocera nel deserto. Cioè loro andavano a 176 all'ora. Ma sapete cos'è 176 all'ora nel deserto? Che se cadi sei morto.
Allora, io posso solo vagamente immaginarlo perché mi è capitato nel mio piccolo, anzi piccolissimo, vabbè, di girare in campi da cross di sabbia, che però è tutto un altro mondo, e soprattutto in un posto che era la nostra Dakar quando eravamo più giovani, che era a Cava Manara, che probabilmente sei stato anche te, e c'erano un po', insomma, ste salite nella sabbia, simulavano un po' le dune del deserto, e lì era proprio un sabbione, non era ciotolo o che, e mi ricordo che insomma devi essere capace tecnicamente di far galleggiare la moto, di non appesantire l'avantreno, e c'è tutta una tecnica anche per curvare, è tutto diverso che guidare, per dire, sui nostri terreni più classici, come possono essere le mulattiere, le prove in linea, i fettucciati e quant'altro, ecco. E quindi posso solo immaginare cosa voglio dire andare a già quando vai a 70-80 all'ora sul sabbione ti sembra di andare a 200, immagino quasi quando toccarli per davvero, cosa voglio dire?
Sono passati 176, nessuno è riuscito ad andargli dietro a fermarli. Poi quando ci siamo fermati sulla strada, il nostro capo gli ha detto voi non potete far così perché se vi fate male vi ammazzate e ci rovinate il viaggio. Allora gli ha dato il più bravo di tutti, la guida più brava, gli ha detto stai davanti a loro. Siamo arrivati un'ora e mezza dopo in un villaggio, ha detto, e lui era seduto sconsolato, fa ma che cazzo mi avete dato da fare? Come facevo a stare davanti a loro? Era impossibile. Questi andavano come erano, correvano in pista, però hanno voluto provare il deserto, per cui dei pazzi furiosi. Però quella mattina, grazie, per fortuna, il deserto era molto battuto, per cui essendo battuto non hai mai capito, non hai, è difficile trovare avvallamenti. E poi ci sono deserti e deserti, cioè dei deserti dove non c'è neanche un ciuffo, non c'è una pietra, cioè ci sono dei deserti stranissimi. Poi magari, e poi è molto strano e bestiale là, e quello è incredibile, come ti puoi perdere in un secondo. Noi eravamo tutti più o meno in fila indiana. A un certo punto uno del gruppo dei veloci, adesso sto con voi che almeno mi godo un po' il paesaggio. Poi noi, io e lui, abbiamo cominciato a girare a destra senza accorgercene, capito? Non ce ne accorgevamo, cioè facevamo un grado a destra, 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 senza accorgere. A un certo punto ci siamo trovati nel nulla più assoluto e non vedevamo nessuno. Più nessuno, ha detto, oddio, adesso cosa facciamo? Io ho detto, seguiamo, torniamo indietro, seguiamo le nostre tracce, benzina l'abbiamo, quando becchiamo le tracce di tutti, proseguiamo, non facciamo i tagli o roba del genere. Magari loro a un chilometro da qua, tagliata a sinistra, non lo vediamo mai più. Poi è arrivata una guida di quelle che fa proprio le corse, urlandoci di tutto. Se eravamo deficienti, ci ha riportato nel gruppo. E da quel momento in poi abbiamo capito che bisognava stare obbedienti. Perché comunque quando hai 120 km di deserto, largo, 80-90, insomma, cioè se ti si rompe la moto, solo di acqua non ce la fai col litro d'acqua. Se devi aspettare qualche ora, col litro non ce la fai.
Certo, ecco, allora io ti devo interrompere purtroppo un'altra volta perché devo lanciare il terzo pezzo per, diciamo, l'ultimo 10 minuti, quarto d'ora che abbiamo a disposizione. Dopo che abbiamo ascoltato il pezzo volevo farti una domanda perché, ripeto, quando tu mesi fa mi mandasti le foto, me le sono guardate tutte una per una e ho una domanda, una curiosità da farti, ma subito dopo che ci siamo ascoltati Coldplay con Parachute.
A stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always.
E della Parachute dei Coldplay, e riprendiamo, ti do subito la parola perché io, poi purtroppo abbiamo solo un quarto d'ora, 10 minuti a dire la verità, ti faccio dire quello che vuoi, però io nelle foto che ho visto, che mi avevi mandato all'epoca, ho visto che c'era un bel matto con un Porsche 911 kittato da deserto che rimanda a quello vecchio che se non ricordo male faceva comunque anche i rally e i safari all'epoca, negli anni, penso anni 80.
Esatto, lui faceva le Parigi-Dakar con un Porsche preparato da Parigi-Dakar. Quello era un Porsche preparato a, chiamiamolo, a metà, per cui aveva un pulsante che alzava tutto di 20 centimetri. Era carrozzato sotto completamente antiurto, era normale, ti ricordi, era un verdone normalissimo.
Sì, sì, sì.
Lui era un manico molto simpatico, molto silenzioso, ma molto simpatico. Lui stava dietro, era la prima delle macchine e la regola è solo quella, che se le macchine partono fanno molta polvere. Allora si decide la mattina, diamogli 10 minuti di vantaggio, così loro vanno. Invece per un po' di giorni le macchine partivano dopo, hai capito?
Sì,
per
sì.
Cui li trovavo sempre dietro, infatti io l'avevo sempre dietro anche in filmati, ed è lui che mi ha detto: oh, vedendo te mi è venuta voglia di comprarmi una moto vecchia. Io ho detto: io ho voglia di comprare una moto nuova lungo. E allora, però era uno molto in gamba. La Porsche è una 911 4x4, per cui a differenza delle Jeep abbassa completamente il baricentro. Per cui lui, quando fa le paraboliche sulle dune, nessuna Jeep potrebbe fare quello che fa lui, nessuna, si ribalterebbero tutte. Invece lui era attaccato a terra, era uno spettacolo.
Beh, diciamo che quella originale che faceva Dakar e quant'altro è stata un'antesignana di macchine, delle macchine che oggi, più che automobili, sono diventate dei buggy, perché hanno tutto il baricentro bassissimo, mentre una volta si vedevano i Pajero e tutte quelle robe lì. Man mano l'evoluzione è stata quella di abbassare il baricentro, di renderle quasi delle macchine da rally più che da safari.
Certo, e loro hanno, con i nuovi materiali, sono riusciti a rinforzare sotto, però è stato molto molto piacevole. La roba che mi ha fatto impressione è che, beh, tanto stranamente quando vai via in 30 e trovi 30 simpatici, già questo è una specie di capolavoro dell'esistenza, erano tutti veramente simpatici. Poi abbiamo incontrato una marea di gente, siccome il Marocco è sicuro, con i camper, il Iveco 4x4, il Mercedes 4x4 camperizzati. Cioè, tutta la gente ha fatto una scelta di vita, magari un anno sabbatico, giravano sempre. Chi girava da solo aveva un tender, mi faceva sempre ridere perché chiedevo che tender aveva. Per cui c'era gente che aveva un motorino, c'era gente che aveva un monopattino a motore, che, per cui poteva portarsi una tana che fa molti chilometri, cioè mai da rimanere fermi, capito? Isolati.
Sì, sì, sì.
Comunque tu, questo io non so se ci tornerò perché ho insomma un po' di problemi tecnici, però se ci torno, ci torno in Jeep, ci torno di sicuro. Per cui c'è cioè, in macchina, perché quelli in macchina si sono divertiti come dei matti, perché mentre noi ci siamo fatti, abbiamo fatto fatica, perché noi la sera, sai cosa facevamo la sera? Avevamo la riunione per spiegarci il tipo di terreno, per le gomme, sgonfia, gomma, sassi, buca, non buca, la rava, la fava. Quelli delle Jeep devo dire che si sono divertiti moltissimo, fai la metà della fatica. E poi vedi le stesse cose alla fine, cioè se l'hai fatto tante volte in moto. Io, se devo consigliare a qualcuno che ci ascolta, consiglio di andare in Marocco una volta nella vita. Andare a sud, vi prendete 15 giorni, prendete il traghetto, puntate subito a sud, non perdete tempo nelle città imperiali o robe del genere, perché quelle potete vedervele. Un giorno prendete un volo EasyJet, costa 30 euro, state due giorni e ve la vedete, mentre invece andare a vedere la natura forte non hai bisogno di tempo. Per cui l'ideale è proprio questo. Calcolate che moltissimi affittano lì le moto e non a cifre folli. Per cui se uno volesse togliersi uno sfizio, mai andare da soli, mai, proprio mai. Il giusto numero è sempre 3. Mai andare da soli, ma non per altro, perché basta che ti rompi una gamba, ti rompi un braccio, rimani lì come un pirla.
Vabbè, quella lì è la buona norma di tutti gli sport avventurosi, che se vai anche a farti una passeggiata in montagna, tendenzialmente è vero, evitare però, di andare da soli. Ecco.
Sì, però pensa che invece è pieno di gente che vede nel solitario, nel giro solitario, un'ascesi diversa.
Sì, però adesso io non vorrei sembrare una persona troppo troppo prudente, però i viaggi in solitaria, ascetici e quant'altro, tutto bellissimo, però generalmente da quello che so, chi fa le traversate, tutte quelle balle lì, non è mai solo veramente, nel senso magari non ha l'intervento immediato, l'aiuto tecnico, così, però già solo che ti riprendono l'impresa, già che c'è qualcuno che ritrovi, non sei mai solo. Poi oggi GPS, mica GPS ancora, però Ambrogio Fogar, quando è andato a fare le sue imprese, era comunque monitorato, non è che se si piantava nel ghiacciaio lo lasciavano lì a morire, ecco, tutto lì. Poi magari qualcuno parte con un po' di buona speranza, eccetera, eccetera, però il fai da te in quei casi lì, secondo me, lascia un po' il tempo che trova. Perché
concordo,
rischi... Com'è?
Concordo completamente.
Ecco, perché è un conto divertimento. Poi vabbè, se uno si trova da solo perché rimane staccato da un gruppo, quello è tutto un altro discorso, è tutta un'altra cosa. Se se la sa cavare, tanto meglio, ecco.
Sì, ma se in due ti si rompe la moto, ti traini e esci. Se sei da solo, rimani lì e muori disidratato. Ogni anno ne trovano, non lo dicono.
Ma le trovano. No, ma per carità, poi lo sappiamo, la natura, che sia una natura più nordica, che sia una natura più del sud, eccetera, nel senso, comanda sempre. Tu puoi fare qualsiasi cosa, che tu sia per mare, che tu sia in montagna, che tu sia nel deserto, cioè l'avventura secondo me è una cosa che comporta, ed è per forza, se no non ci sarebbe neanche gusto, deve comportare anche dei rischi, però si differenzia molto dalla cosa da fuori di testa. Tipo a me viene sempre in mente quel tale che un giorno si sveglia, scappa dalla città, è andato a vivere da solo senza nessun tipo di aiuto perché sentiva questo richiamo della foresta, eccetera, eccetera. Mi sembra fosse un americano. Abbiamo fatto sì, anche un film. Quello che ha preso col pulmino è andato, e fa, siccome non sapeva niente, perché appunto era un borghese, nel senso che arrivava dal borgo, era uno di città che non si è minimamente documentato su niente, non conosceva le bacche che poi è andato a mangiare, è rimasto secco. Ecco, quello è scemo per me, non so neanche perché ci abbiamo fatto un film, perché è un cretino. È diverso invece chi affronta l'avventura però con delle capacità e delle tecniche e delle conoscenze che si affinano poi con l'esperienza, ecco, tutto lì. Ecco, io adesso ti invito, dandoti comunque appuntamento per la prossima volta, a concludere diciamo il racconto, insomma, se hai ancora qualcosa da raccontarci, eccetera, eccetera, perché siamo un po' fuori dai tempi. Spero che i capi non si arrabbino troppo, e quindi ti ridò la parola.
Allora, tre parole. Il Marocco è completo. Cioè, il Marocco ha veramente il mare, ha veramente le montagne, ha veramente il deserto. L'Algeria è molto simile, ma non uguale. L'Algeria è abbastanza impraticabile, l'hanno riaperta adesso, ma con rischi. La Tunisia è piatta, e se poi se vai sotto, chiaramente c'hai altri paesi dove non puoi andare. Se vai in Sudafrica, se vai giù, se vai in Namibia, è un'altra cosa, ma non avrai mai quella sensazione di avere tutto sotto mano. Il Marocco è incredibile perché in distanze corte tu passi da Marrakech, che è pianura, 2400 metri, scavali il Col di Ticcia e sei di nuovo nel deserto. Per cui il Marocco, il mio invito è sempre quello, fare delle cose, incominciare con delle cose facili. E il Marocco è veramente facile, c'è la benzina, ci sono alberghetti, puoi dormire dove vuoi con pochi soldi. Se vuoi ti porti sacca pelo e dormi sui tetti delle case, te li fanno pagare zero praticamente. Sono tutti molto più gentili, non c'è niente che loro, proprio i marocchini che vengono qua, loro li definiscono proprio, cioè, ma non il peggio, di più.
Sì, come tutti i posti del mondo dove se vai lì ti dicono guarda che da voi vengono solo i lazzaroni.
No, perché lì lavorano, io ho visto, sono basito, perché per esempio grandi aziende come Arfor che fa abbigliamento di buonissimo livello, tutte aziende che tingono in capo, cioè tingono, prendono 100 camicie bianche, poi ne fanno 10 tinte blu, 10 verdi, loro lavorano lì da 30 anni, hanno una fabbrica che fa paura, ma non di modernità, di persone serie.
No, beh, anch'io ho visitato un'azienda chimica nello specifico che fa prodotti per la tintura dei pellami. E cioè, niente da invidiare alle nostre aziende dello stesso comparto, per dire. È un altro, secondo me, io mi sono trovato bene, devo dire, come ho avuto più o meno, io l'ho girato meno, sono stato poco tempo, eccetera, ho girato anche da solo o con mio fratello per la città, non ho avuto sensazione di come magari si ha da altre parti. Mi sono trovata della gente estremamente ospitale. Come dici tu, gli avanzi ce li mandano qua a noi, così se li levano anche dalle balle volentieri. Va bene, senti Andrea, io ti ringrazio tanto per la chiacchierata. Avrei desiderato diciamo che fosse più lunga, però come detto adesso abbiamo questa novità delle redazioni, delle mini redazioni che si avvicenderanno alla conduzione del programma, quindi prima o poi durante il corso dell'anno ritoccherà a me e ad Anduca, e quindi ti prenoto già per una prossima trasmissione, magari troviamo un argomento nuovo, molto 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 volentieri.
Va bene, allora io vi saluto e vi invito. Comunque ricordatevi che si viaggia anche 100 metri da casa.
Questo il turismo, sicuramente.
Il turismo a corto raggio, tu prendi da Milano, te ne vai sul Po, vai a fare gli sterrati, vai a fare quello che vuoi, non devi fare cose estreme. Vai sui colli piacentini o pavesi, sei già in paradiso, non hai, ci sono strade che sono formidabili. Io le faccio fare i miei ospiti, mi dicono ma dove siamo? E siamo a 50 km da Milano, per cui andare in moto vuol dire che puoi andare dove vuoi, che è fondamentale.
Certo.
Va bene.
Va bene, ragazzi, allora grazie tante ancora, grazie anche a Danduca che stasera ha fatto un po' da spettatore.
Esatto, ho ascoltato.
Ecco.
Va bene.
E quindi saluto tutti con un grande Andersen e vi faccio ascoltare il Soundgarden con Black Hole Sun. Andersen. Won't you come?